È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti. Microfono a nastro appeso nello studio, davanti un giovane cantante, agli occhi chiusi, sta cantando. La luce calda di una lampada riflette i capelli arruffati. Il viso è delicato, quasi di un bambino.
Anche la voce ha qualcosa di fanciullesco. Esce con frequenze alte, ma sembra non voler forzare mai. È morbida, quasi timida, una voce che non si impone, si insinua, resta sospesa, è fragile eppure resistente, acuta ma carezzevole, con un potere raro, trasformare un frammento, un dettaglio in una visione, come se ogni parola, ogni suono fosse una scheggia di luce che vibra tra realtà e sogno.
Penso che ogni tanto anche Cristoforo Colombo, mordendosi la lingua, avrà maledetto il mondo. E anch'io vorrei dormire dentro amache di canapa, tra le colonne d'Ercole, aspettando America. I salti mortali fanno paura anche a chi dice che non ne ha, mentre i biscotti della fortuna dicono sempre la verità.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Questa notte con uno dei nostri album da sfogliare. Ma è come si faceva una volta con i vecchi vinili, tiriamo fuori il disco dalla copertina, annusiamo il profumo, poi con gesto quasi reverenziale lo mettiamo sul piatto, abbassiamo la puntina e puntiamo la prima traccia. E canzone dopo canzone cercavamo di sentire le emozioni che suscitava in noi, con le melodie, le parole, le sonorità. E alla fine l'artista quasi sempre ci consegnava una mappa sentimentale. E spesso in questa mappa c'era il punto rosso, quello che dice «voi siete qui». Chissà quale mappa ci consegnerà questa notte Giorgio Poi con il suo ultimo sketch. Solo che noi iniziamo dall'ultima traccia.
Soli sulla terra, nella gara dei confini, disegni su una palla con cui giocano i delfini. E anch'io vorrei fidarmi delle barche transatlantici, delle correnti calde che mi invitano a rincorrerli. Salti mortali fanno paura anche a chi dice che non ne ha, mentre i biscotti della fortuna dicono sempre la verità. Qualcosa non va.
un porto che non sta sulle mappe, è quello che abbiamo dentro. Le barche sono i giorni che restano sotto costa, i transatlantici i passaggi che ci cambiano la rotta. In mezzo c'è quell'onda lunga di nostalgia che lucida i ricordi e spesso li spezza in schegge brillanti. Non è solo un viaggio, è attraversamento. Si parte, ma spesso si ritorna allo stesso punto, con un'altra luce addosso però. È un po' questo il significato di Delle barche e i transatlantici, il primo brano che abbiamo scelto per questa puntata di un album da sfogliare. Schegge è uscito il 2 maggio scorso ed è stato scritto tra dicembre del 2022 e ottobre del 2024. È stato registrato a Roma, dove Giorgio poi è tornato a vivere dopo 17 anni. Le sue canzoni sono come schegge di vetro colorato. Lui stesso ha detto: diversi colori tra cui scegliere quando scrivo una canzone. E poi la scelta di affidare il titolo dell'album a un brano strumentale nasce proprio da qui, una traccia senza testo, che così gli ha permesso di scegliere una parola capace di riassumere tutto l'album. Questa notte quella traccia noi la lasceremo alla fine per salutarci. Adesso invece iniziamo il viaggio, un viaggio fatto di scatti fotografici, citazioni letterarie, pagine poetiche, per comporre insieme alle canzoni di Giorgio Poi la nostra mappa sentimentale. E chissà, poi alla fine troveremo quel punto rosso dove ci dice: voi siete qui. Buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Istantanee notturne per sognatori.
Un bagno illuminato al neon, uno specchio leggermente appannato, un uomo si guarda, ha un piccolo herpes sull'angolo della bocca. Lo sguardo è di chi ha passato una notte insonne.
Prima di uscire lui si guarda sempre allo specchio, per sicurezza, per controllo. Come se il mondo là fuori potesse essere affrontato solo con una piega perfetta dei capelli e nulla deve essere fuori posto. Ma questa mattina lui ha sul labbro una piccola ferita, il ricordo di un bacio, forse dato a una persona sbagliata. Gli sembra di sentire ancora il retrogusto dell'alchermes sulle labbra. Lei beveva solo cocktail dolci e sognava spiagge bianche, brochure patinate, resort con i nomi da cartone animato, Sodo Sol Bay. Lui, figlio di primo letto con una madre isterica e un nuovo padre assente, non poteva che offrirle una vita a low cost, con conti da dividere e vacanze in bilocale al mare. Lei ballava canzoni ridicole e lui cercava Dio, ma non l'ha mai trovato. Ora questa mattina c'è pure questa ape che non si sa da dove sia entrata, che svolazza nel bagno e si chiede dove potrebbe essere l'alveare e vorrebbe avere una bomba atomica per incenerirlo, ma con quell'herpes sulle labbra ha solo una voglia di sputare in cielo.
Mi guardo allo specchio prima di uscire, per sicurezza, per controllare. Sulle labbra il rosso dell'alchermes e il tuo herpes. Uomini contro insetti, bombe nucleari. fatto coi soldi, dove anche i mori diventano biondi, dove tu non sei tu e io non sono io. Bucare il cielo con uno sputo, cercavi Dio ma non l'hai trovato e ti torno indietro. Draghi di pino e rovi di more, chissà perché non riesci a dormire avanti a contare. All'insegna dello sport, le spiagge bianche di Sodo Sol Bay, bandiera blu nelle brochure, dove si torna dritti da storti, si torna vivi da morti, dove tu non sei.
Si chiama Uomini contro insetti, questo brano di Giorgio Poi, ma non è una guerra, è un'allucinazione collettiva, come le brochure dei resort che promettono redenzione con una centrifuga verde, come il rosso sulle labbra che sembra il kermes ma è solo un herpes. Giorgio Poi, con la voce malinconica dei bambini lasciati in macchina mentre i grandi fanno la spesa e di padri assenti in Natali che vogliono che non arrivassero mai, ci guarda vivere da lontano, tra amori e spese sbagliate e canzoni ridicole. Tutto sembra ridicolo, ma noi ci siamo dentro. Uomini contro insetti è un susseguirsi di immagini e riflessioni che spaziano dall'ambiente al turismo, dall'amore alla religione. È una ballad elegante, senza tempo, ispirata al Wall of Sound di Phil Spector, dove synth, chitarra, basso e batteria creano un arrangiamento morbido e sospeso. E per il testo Giorgio ha preso in prestito il titolo di un saggio contenuto nell'Elogio dell'Ozio di Bertrand Russell, e lui lo tratteggia come un collage poetico in cui vacanze pattinate si sovrappongono a scenari di distruzione tra bombe sugli alveari e cieli bucati da sputi, dove tu non sei tu e io non sono io.
Da gioco, la pallina della roulette gira ancora tra i numeri. Un uomo in giacca scura la fissa immobile.
La luce fredda taglia il profilo del suo viso. Un bicchiere di whisky mezzo vuoto, una sigaretta consumata a metà, un po' di cenere caduta fuori dal posacenere.
La roulette rallenta. Il croupier con voce neutra dice «Le jeux sont faits». La pallina si ferma sul 17 nero. L'uomo resta lì immobile. Lo sguardo è perso altrove. Ora si guarda il palmo delle mani, come se potesse leggervi dentro qualcosa. Sospira piano. Sul tavolo, accanto all'ultima fish, nota una briciola, il rimasuglio del croissant che aveva finito prima di puntare. Inumidisce un dito con la lingua, la raccoglie e la porta alle labbra. Poi inghiotte lentamente, come se volesse trattenere quel sapore. Ora vede che accanto al posacenere c'è un po' di cenere sparsa. Con il palmo della mano lentamente la spazzola via. Prende l'ultima fish e la punta sul 17 nero. La pallina nella roulette riprende a girare, ma lui non aspetta. Si alza, si gira e se ne va, lasciando dietro di sé il rumore lontano della pallina che corre e lo sguardo compassionevole del croupier.
Leccarsi un dito per raccogliere l'ultima briciola. Sentire il vento che cambia per cambiare pagina. Stammi vicino, non fermarti a pensare se mi vuoi bene. Volersi bene del resto è questione di pratica.
Les jeux sont faits, i giochi sono fatti, è la frase che chiude tutto, o forse no, perché in quella chiusura, in quell'attimo di silenzio dopo la puntata, c'è ancora vita, c'è l'attesa di un nuovo inizio, anche se non lo sappiamo ancora. Giorgio poi lo dice con una semplicità disarmante, non tutto il tempo perso però, è tempo sprecato. Si chiudono le porte e si piantano i fiori. Albert Camus nello Straniero scriveva: «Nel mezzo dell'inverno ho imparato finalmente che c'era in me un'estate invincibile». E allora sì, i giochi sono fatti, le porte si chiudono, le mani restano vuote, ma sotto la cenere, sotto l'inverno, ci sono ancora semi che aspettano la loro stagione. E forse quella stagione è adesso.
Un ring da box abbandonato. Al centro c'è una sedia. Sul pavimento ci sono strisce di nastro adesivo che segnano vecchie posizioni. Ora le strisce sono sbiadite, come linee di confine tra presente e passato. Ogni segno racconta un passo, un colpo, una caduta. La luce obliqua della luna entra da una finestra alta.
C'è un uomo che guarda il ring. Nel suo sguardo i ricordi affiorano. Di lui ragazzo, con i suoi giochi di gambe, contro un altro ragazzo. Negli occhi i colpi che gli infliggeva. E poi l'altro cade. È lui che si gira verso suo padre al bordo del ring, con l'aria di chi dice: come sono andato? È il padre che sorride, chiude gli occhi e fa di sì con la testa. E anche quella sera c'era un raggio di luna che per un attimo ha illuminato il padre. E in quell'istante il ragazzo si è sentito invincibile. Dentro di lui un'esplosione di gioia, di quelle che lascia frammenti, schegge che ti restano addosso e ti accompagnano per sempre.
Giro con il dito sullo scotch, giochi di gambe nella box. Chiedi ai miei amici come sto, oh, oh, oh. A casa non ci torno più. Fortuna schiaffi e carezze, entra un raggio di luna dalle finestre. È mio padre che dice che mi protegge. In questa grande esplosione siamo le schegge.
Stai per dire.
giochi di gambe a Preschegge, l'album che questa notte stiamo sfogliando qui a Popolaroid. C'è lo scotch girato tra le dita, la poca benzina nei serbatoi, le parole chiuse dentro bottiglie come segreti da conservare. È un brano che parla della fragilità delle relazioni, della ricerca di un equilibrio fatto non di promesse grandiose, ma di presenza semplice, sincera. Mi viene in mente Fernando Pessoa, nelle poesie attribuite al suo eteronimo Alberto Caeiro. Nel Guardiano di Greggi scrive: «Per essere grande, sii intero. Nulla di te esagera o escludi. Sii tutto in ogni cosa. Metti quanto sei nel minimo che fai. Così in ogni lago la luna intera risplende, perché in alto vive». E forse questo è il cuore della canzone di Giorgio Poi. Non inseguire ciò che non serve, ma mettere tutta la nostra luce in ogni frammento di vita, anche nei più piccoli.
Una piscina vuota, abbandonata. L'acqua è stata tolta da tempo. Sul fondo restano crepe azzurre e foglie secche che galleggiano nell'aria.
Un uomo anziano guarda quella piscina, le mani dietro la schiena. Lo sguardo è fermo sul bordo. Dentro di lui si accendono immagini. Vede se stesso da ragazzo che corre e si tuffa. Gli schizzi, le risate degli amici, i corpi che scivolano leggeri nell'acqua. Poi l'immagine cambia, è adulto, bicchieri di cocktail, occhiali da sole, amici sdraiati sui lettini, le chiacchiere che si perdono nell'aria, conversazioni di mezza estate, parlano dell'aria irrespirabile della città, dell'amianto ancora in giro, dei talk show televisivi che sembrano acquari e i partecipanti pesci, e qualcuno dice: peccato che non stiano zitti come i pesci. Risate. Un amico si tuffa, gli altri lo seguono, lui invece resta lì seduto sulla sedia in vimini e il bicchiere in mano. Qualcuno grida dalla piscina: ma che fai, non ti butti? Lui, quasi annoiato, risponde: no, io preferisco nuotare in mare. Un altro amico scherza: ma allora che te la sei fatta fare la piscina? E lui: l'azzurro dell'acqua spezzava bene il verde del prato. Alza il bicchiere, fa un brindisi e butta giù l'ultimo sorso di Negroni, il suo preferito. Ora il vecchio gira le spalle alla piscina e mormora piano: io ho sempre preferito il mare.
Scusa, ma non posso venire. No. In certe acque si può solo
Continuano.
nelle tue piscine Giorgio racconta di acque dove non si può più nuotare, di spazi chiusi che diventano gabbie. Meglio il mare aperto, anche se rischioso. Lì almeno puoi ancora cercare un salvagente, puoi ancora respirare. Virginia Woolf in Le onde scrive: «Tutto si dissolve, tutto scorre. La mia mente si perde come acqua che si infrange contro la vita». Nelle tue piscine, Giorgio, poi, sembra dirci proprio questo. La vita vera non è nelle acque immobili delle piscine, ma nel flusso imprevedibile del mare.
Due ragazzi sdraiati sulla sabbia in riva al mare. Lei ha la testa sul petto di lui, la sua lunga collana scende fino al cuore del ragazzo. Lui la fa scorrere tra le dita. Sopra di loro la luna disegna cerchi di luce sulle onde.
Il vento ora gonfia le maniche della camicia di lei. Lui le prende le mani. «Mamma mia, che mani gelide!» dice sorridendo. Lei, con la testa appoggiata sul suo petto, gli sussurra: «Come batte forte il tuo cuore!» In quel momento la marea si alza, lenta, quasi a sfiorarli. Lei si solleva di scatto, afferra la mano al ragazzo e lo trascina via. Corrono ridendo, con l'acqua che cancella la loro impronta. Sulla passeggiata incontrano una coppia adulta, ferma, che li osserva passare. Hanno i volti pallidi. Nei loro occhi non c'è rabbia, ma tanta nostalgia. Quella nostalgia che riconosce la vitalità della gioventù, quando poi negli anni non riesci più a sentirla in te. I due ragazzi si scambiano uno sguardo complice, un mezzo sorriso. All'improvviso nel cielo esplodono i fuochi d'artificio. Lei si mette una mano sulla bocca piena di stupore. Lui le prende l'altra e corrono via verso quelle scie luminose che disegnano il cielo nero.
La tua collana palpita col tuo cuore, un grande amore di poche parole. Sei così nuova, così europea, e fai come quello che la luna fa con la marea, che il dormiveglia fa con un'idea. Nel vento sotto le maniche sento le tue mani gelide, non riesco ancora a distinguerle. Se fermarmi adesso oppure correre a più non posso. Metti un orecchio sul mio petto e all'improvviso hai capito tutto. Non c'è alibi più debole di un alibi di ferro per continuare a piangersi addosso. Facce pallide come fantasmi, grandi amori fatti di pochi sguardi, per riconoscersi come due intrusi in un mondo d'altri, farsi brillare come petardi. Nel buio sotto le palpebre ti tengo sempre vicino a me, lasciamo tutto così com'è. Se fermarmi adesso oppure correre a più non posso. Metti un orecchio sul mio petto e all'improvviso hai capito tutto. Non c'è alibi più debole di un alibi di ferro per continuare a piangersi addosso. Thank you.
Non c'è vita sopra i 3000 Kelvin. È una canzone che parte da una misura scientifica per arrivare dritta dentro le crepe dell'animo umano. I 3000 Kelvin sono una soglia, un limite termico oltre il quale la vita non resiste. Ma Giorgio poi usa quella temperatura per parlare di noi, di quando ci surriscaldiamo dentro, di quando il mondo brucia troppo in fretta e non riusciamo più a respirare. Non è solo una canzone sulla solitudine. È una riflessione sul punto in cui il calore diventa troppa luce e la luce smette di scaldare per accecare. Italo Calvino, nelle Città invisibili, scriveva: «L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, ma è quello che è già qui, che formiamo stando insieme. Due mondi ci sono per non soffrirne, accettarlo oppure cercare e riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio». E forse questa canzone dice proprio questo, che la vita, anche quando sembra bruciare, resiste nei gesti più semplici, in un battito condiviso, in quella parte di noi che non è ancora inferno e che continua a illuminare.
Strada lucida di pioggia, asfalto di caucciù. I lampioni disegnano cerchi gialli sull'acqua. Un giovane osserva il suo riflesso in una vetrina di un bar. Alle sue spalle le ombre dei grattacieli.
Dentro al bar c'è un uomo che sale su una sedia e poi su un tavolo. Gli avventori si voltano. Una donna lo guarda impaurita, un uomo stupito, un vecchio con disprezzo. Il giovane fuori, dietro la vetrina, sorride divertito. Le parole dell'uomo sul tavolo arrivano ovattate dal vetro. «Ricordate, tutta la terra finisce in mare! Tutta la terra finisce in mare!» Una ragazza si ferma accanto al giovane. Ha un ombrello aperto, anche se non piove. «Cosa succede?» chiede curiosa. Il ragazzo, senza voltarsi, risponde: «C'è un tipo lì, un po' fuori, sul tavolo, che continua a ripetere che tutta la terra finisce in mare». Ora il ragazzo si volta. Un raggio di sole filtra tra le nuvole e illumina il viso di lei. Occhi azzurri come il mare, capelli a onde mosse dal vento, sul naso un piccolo arcipelago di lentiggini. Lui la guarda, colpito, e dice con un mezzo sorriso: «Ma guarda che non piove più!» La ragazza sorride. Due fossette le si disegnano sulle guance. «E con questo tempo un po' pazzo, piove anche quando c'è il sole», risponde. Poi, con un sorriso più largo: «Andiamo a vedere dove tutta la terra finisce in mare?» Il ragazzo accenna un sorriso. Le porge il gomito. Lei chiude l'ombrello e si incamminano insieme verso la spiaggia. Dentro al bar, il gestore invita l'uomo a scendere dal tavolo. Lui annuisce un po' indispettito e dice: va bene, ma ricordate, tutta la terra finisce in mare».
Su queste strade di caucciù ti ho salutato ma non eri tu, salendo in piedi sulle sedie, sui tavoli, grattacieli e dai pinnacoli, camminando sugli alti piani coi binocoli, sento gli occhi troppo piccoli, ma la luce si accenderà nel buio più cocciuto, sotto i raggi di un ombrello, anche se
sulle scale, sugli alberi, dai palcoscenici dei teatri e dai patiboli, sotto le ali dei deltaplani.
Tutta la terra finisce in mare. Non è un verso geografico, ma è un sogno. Una visione in cui la terra, il confine, la certezza, la realtà solida, si scioglie nell'acqua, si dissolve in qualcosa che non ha più bordi. Giorgio poi ci porta lì, nel punto dove finisce la gravità e comincia l'immaginazione. Il luogo in cui si viaggia senza muoversi, dove la mente si perde come una nave che lascia la costa e si affida alle correnti. Umberto Saba scriveva nella sua poesia Il mare: «Il mare è tutto, il mare dà vita e la toglie, è l'infinito che si fa visibile». E forse è proprio questo il senso della canzone, riconoscere che ogni cosa, prima o poi, scivola nel mare, anche noi. E non è una fine, ma un modo diverso di andare.
Due divani enormi, rossi, al centro di un corridoio di un centro commerciale. Sembrano usciti da un vecchio teatro, ma sono qui, tra una scala mobile e un negozio di scarpe. Davanti a loro c'è una parete luminosa che raffigura un vulcano che erutta fiori.
C'è una donna che guarda quel vulcano e un uomo guarda i suoi capelli. Lei apre la borsa e tira fuori un piccolo diario con la copertina blu. Inizia a scrivere lentamente. Lui, curioso, prova a sbirciare. Lei si accorge e copre la pagina con la mano. Attorno a loro il mondo scorre. Persone con borse colme di acquisti, visi stanchi. Solo i bambini correndo rompono la monotonia. Uno di loro tira la mano del padre e indica il disegno del vulcano che sputa i fiori. La donna ora chiude il diario, lo porge a lui. Lui lo apre sulla frase che lei ha appena scritto. «Mi guardo nello specchio per capirti, ma non ci riesco più. Addio». L'uomo la guarda, basito, resta in silenzio. Lo sguardo si perde nel vulcano davanti a loro. È lo sguardo di chi capisce che è troppo tardi. È un'espressione di amara incredulità. Lei, la donna, si alza e se ne va.
Scrivimi, qualcosa arriverà. Soltanto la punteggiatura. Scrivimi, ti sorprenderà. Non ci sarà bisogno di spiegarti. Mi guardo nel specchio per capirti. Non c'è solo sabbia nei deserti.
Ogni addio ha la sua grammatica, un aggettivo, un verbo, una parola. Le frasi che non abbiamo detto si accumulano come briciole nei giorni che passano. Giorgio poi scrive la punteggiatura di un amore che finisce, nell'attimo esatto in cui il silenzio diventa più eloquente delle parole. Marguerite Duras in L'Amant scriveva: scrivere è anche non parlare, è tacere, è urlare senza rumore. E forse è proprio questo che resta quando l'amore si spegne, un silenzio che parla ancora di noi. E così siamo arrivati alla fine di questa Popolaroid, un album da sfogliare, questa notte dedicata a Schegge di Giorgio Poi. Ci sono dischi che non si ascoltano, si attraversano come una stanza piena di specchi, dove ogni riflesso è una parte di te che avevi dimenticato. Schegge è proprio così. Un viaggio dentro la fragilità, ma anche dentro la ricostruzione. Ogni canzone è un frammento, una scheggia, un residuo di qualcosa che è esploso, eppure continua a vivere nella sua forma nuova. C'è l'acqua che scava e purifica, c'è il corpo che ricorda anche quando la mente vorrebbe dimenticare, e c'è la voce di Giorgio Poi che non urla, che sussurra, è intima, riflessiva, acuta, quasi strascicata, ma capace di cercare atmosfere sospese che richiamano immagini, visioni psicadeliche e poetiche allo stesso tempo. Ascoltandolo capisci che la vita è una continua esplosione silenziosa. Si rompono i legami, si sciolgono le certezze, ma da quei frammenti nasce un paesaggio interiore. Le schegge, se impari a raccoglierle, diventano come un puzzle. Rimetterle insieme non è solo ricostruire, è creare una nuova mappa, altre direzioni, possibilità. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore che sei ancora qui ad ascoltarmi, ora ti lascio con l'unico brano strumentale che ha anche dato il titolo a tutto l'album, Schegge. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Basilio, mamma Maci Felicia mi chiamava Basoluzzo, come un uomo du scoglio che c'è tra Panarea e Stromboli. Io da piccerino ballerino voleva fare, ma mio padre Benedetto disse: ci manca solo uno figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef, ma mio padre disse: in ta cucina ci sta la femmina. A 18 anni arrivarono i radiolibri e io mi misi a fare un disc jockey. E mio padre mi domandò: ma chi sto travaglio è? A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Mio padre non disse più niente, scottio la testa e basta. E ora, a 66 anni, sopra a mia papà, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef, un disgioco e l'attore, con sanno pane consato e con tanno conti. E grazie a mia papà tornai pure un tarradio, ca a popolare. A fare Popolaroid.
E sono sicuro che ora mio padre, da lassù, nel cielo, finalmente ride e fischia come solo lui sa fare.
Istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè.